onore di avere con noi l'assessore regionale alla salute della Regione Sicilia, l'avvocato Piero Azza, che diciamo, si è trovato a gestire come tutti noi, ma lui con delle responsabilità maggiori perché ci ha messo nelle condizioni di operare, questo momento veramente storico, epocale, e probabilmente se ne usciamo è perché c'è stata sinergia, c'è stata condivisione, c'è stato pathos, e quindi ringrazio l'assessore di essere venuto qui a Caltanissetta.
Grazie al dottore Vecchio, grazie a tutti voi. Mentre il dottore Vecchio parlava, pensavo che irrompono nella discussione di un convegno, di un congresso di questa importanza, prima un ingegnere, adesso un avvocato. Che c'entra con la neurologia? Un po' c'entra, nel senso che viviamo un momento molto difficile di riorganizzazione, di ripartenza, e ogni volta quando mi capita di intervenire ad una occasione di formazione, di approfondimento scientifico, di incontro anche tra professionisti che operano in realtà diverse e che a me non sempre capita di poter incontrare insieme, soprattutto per quelli di cui conosco capacità e competenze ma che so operano in aree diverse del territorio della regione, l'occasione da parte mia non è mai quella di intervenire nella materia del congresso, ma semmai quella di provare a fornire alcune informazioni che qualche volta passano con difficoltà, e quindi dare atto di un lavoro che viene svolto dalle aziende sanitarie in tutte e nove le province della nostra regione e dallo sforzo che l'assessorato regionale alla salute cerca di compiere per potersi muovere in maniera sinergica con le aziende e quindi con i professionisti. Tenuto conto delle difficoltà del momento, all'inizio della mia esperienza di assessore regionale alla salute ci eravamo dati una tabella di marcia, ne parlammo in una occasione proprio qui a Caltanissetta al CEFPAS, in un convegno organizzato dalla rete della senologia, nella quale a me capitò di avere la responsabilità di raccontare cosa il governo della regione avrebbe provato a fare nei 5 anni a seguire, partendo dalla riorganizzazione della rete ospedaliera, il riallineamento del DM70 alle esigenze dei territori, fino ad arrivare alla riorganizzazione di un sistema di investimenti in edilizia, in tecnologia e soprattutto in risorse umane e personale. Per un tratto di strada questo si è mosso abbastanza velocemente. Il governo che si insedia nel 2017 a dicembre e in 13 mesi determina l'approvazione della rete ospedaliera è stato quasi un unicum per il nostro contesto regionale, dove molto spesso la organizzazione della sanità sui territori ha seguito logiche dettate da braccio di ferro territoriali e non sempre improntate alla logica della qualità assistenziale. Noi abbiamo cercato di ribadire un'idea e di ribadire un'organizzazione e di avere una legittima ambizione. Facciamo presto, perché così abbiamo 3 anni davanti per poter realizzare quello che ci proponiamo di voler determinare su ogni singolo territorio. Si veniva da un'esperienza diversa, e cioè di una rete ospedaliera che era stata di fatto approvata sulla fine del 2017, quando al novembre del 2017 ci sarebbe stato un assai probabile cambio di governo. Se poi quella rete ospedaliera veniva contestata persino dalla magistratura contabile per la sua sostenibilità economica, diventava uno strumento molto vuoto, fortemente disallineato e forse destinato soltanto all'unico obiettivo di poter dire con un titolo di giornale: ripartono i concorsi in sanità, salvo non vederne poi nemmeno uno. Allora, l'obiettivo era quello di dotarci di uno strumento di pianificazione e di affidare a quello strumento di pianificazione la sua realizzazione. In parte, ormai sul volgere dei 4 anni, posso dire che quell'obiettivo è stato in quota parte centrato. È stato centrato perché la riorganizzazione dei livelli di presenza nei diversi bacini territoriali è proseguita incessantemente. È stato centrato perché la stagione dei concorsi è effettivamente stata non soltanto avviata, ma in molte realtà provinciali anche realizzata, e soprattutto perché la stagione degli investimenti, ieri facevo sintesi di quanto abbiamo investito in infrastrutture e tecnologie, e si arriva alla cifra imponente di 1.400.000.000 di euro, dove una parte importante sono tutte quelle nuove strutture attese da lunghissimi anni, ma dove tanti singoli interventi significativi sono stati realizzati quasi in ogni provincia, e sono stati interventi di riqualificazione dell'edilizia sanitaria, ma soprattutto di rinnovo in tecnologie. La sintesi di quell'impegno era provare a costruire un'attività su tre livelli. Prima di tutto i professionisti, perché non esiste sistema che possa funzionare se non si fonda sulla qualità dei professionisti e quindi sulla loro serenità nell'approccio al lavoro. Penso alla uscita dal precariato di 8.700 lavoratori solo negli ultimi tre anni. Poi i luoghi del lavoro, e quindi dei professionisti, anche i migliori, se operano in luoghi di lavoro che non sono adeguati alle loro competenze e alle attese dei cittadini, sono inevitabilmente destinati a produrre un risultato inferiore rispetto a quello che la loro qualità e le loro competenze possono raggiungere. Il terzo livello era quello degli strumenti a disposizione per poter andare incontro a tutti i cittadini e alle loro corrette e giuste ambizioni. In mezzo a questo programma, in mezzo a questo progetto, come in ogni torneo di automobilismo, è capitato un grande incidente. È entrata in campo la safety car. Questo grande incidente è stata la più grande pandemia degli ultimi 100 anni, e la safety car è stata determinata dalla necessità di dover rallentare tutti i processi di riorganizzazione per destinare una quota parte imponente di risorse umane, di risorse materiali e di risorse immateriali alla gestione della pandemia. Ognuno di voi che opera in una struttura della nostra regione sa cosa è significato dover dedicare alcune attività essenzialmente alla cura dei malati con il coronavirus. E sa perfettamente come il doppio binario, quello dell'attività Covid e non Covid, in realtà sia stata in molti casi un'ambizione difficile da coltivare in maniera comune. E come soprattutto i reparti di area medica, anche le neurologie della nostra regione, abbiano fornito un contributo in molte aree del territorio regionale alla riallocazione dei posti letto per pazienti Covid e alla determinazione e utilizzazione del personale medico per la cura e l'assistenza dei pazienti Covid positivi. Oggi viviamo una fase diversa, è una fase che ci sta consentendo di poter in qualche modo riprendere il cammino che era stato fatto, e lo facciamo in un momento storico. Mi faceva riferimento il direttore generale dell'azienda, che ringrazio per l'impegno profuso a Caltanissetta e non soltanto a Caltanissetta, e per il lavoro svolto insieme ai suoi collaboratori. Oggi siamo in una fase storica unica, quella che anche attraverso l'utilizzo del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza dovrebbe determinare una linea oltre la quale ci sia un dopo che debba essere assolutamente diverso dal prima. Io non vi nascondo che mantengo qualche riserva, l'ho detto anche al Ministro Speranza nei giorni scorsi, perché mentre mi convincono molto le idee di rinnovamento dal punto di vista degli investimenti in tecnologie, in risorse, perché esistono ancora molte aree dell'Italia che vivono condizioni distoniche dal punto di vista della qualità dei servizi assistenziali, e non è più soltanto un tema di nord-sud come un tempo veniva declinato. Oggi c'è un tema molto più trasversale, aree metropolitane, aree interne, dove pesa moltissimo questa differenza anche all'interno di ogni singolo territorio e di ogni singola regione. Mi convince anche del piano l'idea che si possa spostare un asset verso le cure domiciliari per attuare in maniera adeguata delle politiche di deospedalizzazione. mi convince molto poco quello che è scritto nel piano dal punto di vista del rafforzamento della sanità dei territori, perché lo confesso senza voler entrare nelle polemiche di questi giorni, l'idea che si debbano aprire centinaia di case di comunità o di ospedali di comunità e quindi che qualcuno possa immaginare di fare ancora nuove strutture senza avere i professionisti che ci consentano di riempire quelle che già c'erano mi pare fortemente velleitario. Cioè, io conosco ospedali anche grandi, anche DEA di primo livello del territorio della nostra regione che non riescono a coprire la pianta organica degli infermieri e dei medici nell'area medica. Pensare che ci siano forze umane e risorse in grado di realizzare 20, 30, 40 ospedali di comunità in Sicilia sembra più il titolo di un giornale o la rappresentazione di un mondo che non c'è. E quello che dimentica, e mi avvio a concludere, il piano per il dopo è proprio un investimento forte sulla formazione, sugli uomini e sulle competenze. Perché alla fine il più bravo dei direttori generali, e noi abbiamo diversi direttori generali che hanno dimostrato in questi primi anni una grande capacità nella gestione manageriale delle aziende, il più bravo dei direttori generali sarà bravo nell'utilizzare il 100% delle risorse messe a disposizione, avrà una visione per la riorganizzazione degli asset tecnologici, avrà una idea di sanità digitale fortemente innovativa. Tutto questo che è rubricabile alla voce acquisti, un bravo direttore generale, se ha la disponibilità delle risorse, è nelle condizioni di poterlo realizzare. Ma se fa un concorso per aprire una stroke unit di primo livello e per attuare effettivamente nelle reti tempo dipendenti la presenza di un hub nel centro della Sicilia e poi sul 100% dei posti messi a concorso riesce a coprirne solo il 30% per una carenza strutturale di professionisti, evidentemente noi stiamo immaginando una sanità a due velocità. Una nelle aree metropolitane che con le risorse e le tecnologie sarà nelle condizioni anche di fare pienezza di risorse umane e di determinare un'azione di rilancio, una in tutte le altre aree territoriali che sarà resa molto difficile dalla carenza di professionalità e quindi dalla carenza dell'erogazione dei servizi. Probabilmente se il PNR avesse seguito una delle linee di indicazione che noi avevamo dato, avrebbe puntato su questo, avrebbe fatto un grande mea culpa enorme sugli ultimi 12 anni che hanno portato 40.000 persone fuori dal sistema delle specializzazioni, determinando lo svuotamento di altrettanti reparti. Avrebbe fatto un forte mea culpa sulla circostanza aggiuntiva di questa carenza, che non è stata soltanto determinata dal numero basso di borse di specializzazione, ma anche dall'incedere del legittimo ricorso al pensionamento anticipato. E quindi noi da un lato abbiamo svuotato, dall'altro non abbiamo riempito. Poi arriva la pandemia e tutti quelli ai quali abbiamo detto negli ultimi 12 anni che non potevano entrare in una corsia ospedaliera automaticamente sono diventati abili e capaci di poter entrare nella corsia ospedaliera fuori da un percorso di specializzazione e hanno popolato le corsie dei reparti Covid come se il coronavirus non fosse una patologia di alta complessità per le sue caratteristiche di malattia cardiopolmonare e anche con riflessi di natura neurologica importante, come stiamo scoprendo più di recente. Allora forse sarebbe stato più giusto dire, siccome questo investimento è una tantum, lo investiamo per ammettere alle scuole di specializzazione in sovrannumero tutti quelli che non sono ammessi alle scuole di specializzazione e per colmare questo divario, affidandoci anche alla capacità e alla competenza delle corsie degli ospedali che nella formazione delle professionalità hanno dimostrato di essere un elemento determinante come gli ultimi 16 mesi hanno dimostrato. Allora questo è in chiaroscuro lo scenario che esiste di fronte a noi. A me fa molto piacere e ringrazio tutti, il dottore Vecchio in modo particolare, per l'affettuosità dell'invito. Noi stiamo scoprendo tante cose in questi 16 mesi. Le stiamo scoprendo essendo chiamati a guardare ad una emergenza planetaria che ogni tanto viene ingiustamente percepita con una lente ordinaria, osservando i fatti come se fossero tutte normali le cose che sono accadute negli ultimi mesi, dimenticando scene che si sono viste da una parte all'altra del pianeta, con una per tutti, una delle immagini forse più dure di questa emergenza, Central Park con i gazebo montati perché non esistevano ospedali in cui raccogliere le salme. Anche questo è stata la pandemia. E allora, se vogliamo uscire, dobbiamo certamente puntare sull'unico elemento di forza che in questa pandemia ci ha consentito di resistere. E l'unico vero elemento di grande responsabilità è stata la enorme rete di professionalità che in Italia, e lasciatemelo dire con legittimo orgoglio, in Sicilia, ha dimostrato che si potesse affrontare un male all'inizio non conosciuto e fuori da una sua clinica da poter avere un protocollo di cura condiviso e accettato che è arrivato solo molti mesi dopo. E se si è alzata la barriera, lo si è fatto grazie ai professionisti che si sono fatti carico, grazie alle proprie competenze, di essere la prima linea di una trincea molto dura. Tutto questo è accaduto quando all'inizio della pandemia noi abbiamo vissuto anche il rischio, perché non dirlo, di essere additati in maniera non corretta da parte del sistema di comunicazione nazionale. Vedete, a me non fa mai male quando leggo della Sicilia con critiche rivolte a ciò che noi possiamo avere sbagliato, perché non è esistito un manuale. A me fa male quando non viene riconosciuto che all'inizio di questa pandemia si era preconizzato il tracollo del sistema sanitario delle regioni del sud Italia. All'insegna di un detto chiaro: se accade questo lassù, immaginatevi cosa accadrà quando il virus scenderà qui giù. È accaduto che qui giù il virus, al di là di chi ha la responsabilità organizzativa, politica, che nulla c'entra in questo, ha trovato professionisti competenti, capaci e all'altezza della sfida. E allora noi è dai professionisti che possiamo ripartire per dare non una certezza di presente, ma per dare una speranza di futuro ad un sistema che vuole riformarsi e vuole migliorare. Grazie.